Allora, buonasera, ce l'abbiamo fatta a collegarci finalmente, è stata veramente dura, ma BJ è qui con noi anche se solo in audio. BJ è un coach, un allenatore di basket molto molto particolare, fa un lavoro molto specifico con i suoi atleti, che sono ragazzi diciamo della nostra fascia delle scuole medie, e stasera ci parlerà di come ha usato il tag teaching non solo per fare il proprio lavoro di allenatore, quindi insegnare ai ragazzi la pallacanestro, i fondamentali della pallacanestro, ma anche per aiutare a sviluppare alcune importanti competenze per quanto riguarda l'ambito di vita. BJ quindi insegna basket da 18 anni, la sua fascia di ragazzi che si rivolgono a lui hanno dai 10 ai 14 anni, sono ragazzi che per noi sarebbero le scuole medie, che vogliono avere le competenze, la bravura necessaria per poter continuare a giocare a basket anche nelle scuole superiori. E vive, lavora da, appunto, da 18 anni nella zona vicino a Boston. E la prima domanda ovviamente è: quando hai iniziato a usare il tag teacher? Ha scoperto il tag teacher nel 2015 grazie alla moglie che fa la veterinaria in realtà, quindi era a conoscenza del lavoro dei Karen Pryor, dei click training con gli animali. Ha iniziato con il percorso di certificazione nel 2017 e proprio in quel periodo lì stava ancora lavorando nelle scuole e stava insegnando a ragazzi molto molto piccoli, quindi a bambini dell'età prescolare o dei primi anni delle scuole medie, ad approcciarsi alla pallacanestro, e quindi ha usato il tag teach proprio con loro. Ok, quindi appunto ha iniziato da lì e poi pian pianino, man mano che ha continuato nel percorso di certificazione, ha espanso il raggio, la gamma dei suoi clienti, dei suoi ragazzi, da appunto dei ragazzi dell'asilo fino ai ragazzi che già frequentano l'università e che continuano a giocare a basket, a quei livelli. Ho chiesto come è stato accolto il tag teacher da tutti dai vari ragazzi che BJ aveva con lui, e ha detto che all'inizio non ha avuto nessun problema. Forse la vera difficoltà è stata per se stesso, quindi trovare il modo di riformulare le istruzioni e tutto quanto avviene poi in un allenamento di basket attraverso il linguaggio del tag teach. E questo è risultato estremamente utile, soprattutto nel 2020 con la pandemia, quando non si poteva più fare incontri in persona. Quindi lo strumento della dimostrazione non poteva più essere usato, perché appunto non ci poteva essere contatto visivo. E però BJ, nonostante questo, è riuscito a continuare con il suo lavoro anche facendo lezioni online, e qui il tag teacher si è rivelato molto molto utile. Ho chiesto se cosa è cambiato per lui appunto in queste difficoltà che ha trovato all'inizio nell'usare il tag teacher. Ha detto se appunto che le prime difficoltà sono state appunto di approcciarsi al suo lavoro in un metodo diverso, e quindi il tag teach nasce con l'educazione animale, quindi con il clicker training, e il fatto che quindi qualche volta c'erano delle persone che conoscevano il clicker training, e l'ostacolo da superare per BJ era quello di non pensare a se stesso di stare facendo il clicker training con i ragazzi, ma di stare facendo del tag teach, quindi uno specifico e diverso metodo di insegnamento. Con le persone che non erano assolutamente familiari con il clicker training non c'era questa difficoltà, e tutto quello che loro vedevano del lavoro di BJ era semplicemente un fantastico lavoro fatto con i ragazzi, e col tempo questo ha dato a BJ stesso la competenza e la conoscenza di essere in grado di affrontare qualsiasi situazione. Before, so I won't forget the question. Thank you. Quando ci siamo sentiti prima dell'intervista per organizzare il tutto, mi ha dato alcuni spunti, e uno di questi spunti è stato il fatto che lui non, a un certo punto, appunto espandendo il suo curriculum basato sul tag teach, si è trovato a insegnare altre cose che vanno al di là del semplice partita di basket. E una di queste cose, uno di questi concetti che adesso ho chiesto di espandere, è appunto, lui si è trovato nella situazione di insegnare ad imparare. Scusate, sì, a insegnare ad imparare, i suoi studenti imparano ad imparare usando il tag teach e ho chiesto appunto di spiegarci cosa è questo. Dice che questo suo approccio appunto dell'imparare, di insegnare ad imparare nasce dal fatto che lui ha fatto homeschooling per tutta la sua vita fondamentalmente e la differenza che lui ha visto fra se stesso e gli altri ragazzi è che lui doveva trovare le soluzioni da solo. Quindi doveva in qualche modo arrangiarsi, a studiare, a trovare i materiali e a possedere le conoscenze che venivano richieste alla fine con i vari esami. La differenza con i ragazzi a scuola che lui vedeva e che in parte vede anche ancora, che i ragazzi a scuola semplicemente vengono immersi nella situazione di apprendimento e imparano semplicemente a memorizzare dei fatti, a ripeterli e poi passare all'argomento successivo. Quindi non sanno effettivamente come poter usare al 100% delle proprie potenzialità e diventare autonomi anche quando si tratta appunto di imparare. Ho chiesto come si sentono i suoi studenti, i suoi allievi quando imparano ad imparare. Dice ovviamente non è che diciamo ai ragazzi che vogliono fare basket che adesso ti insegniamo ad imparare, è un approccio molto più sottile, è un effetto collaterale di quello che sta facendo e quello che sta facendo BJ è proprio quello di dare ai ragazzi l'opportunità di fare pratica, mentre nell'approccio normale del basket è fai un po' di esercizio, poi gioca, fai un po' di esercizio, poi gioca. Quello che sta facendo BJ nei suoi programmi è quello di prendere, di analizzare una partita di basket, una normale partita di basket, di tutte le situazioni che avvengono all'interno di questa partita e mettere di fronte i ragazzi a tutte queste diverse situazioni e insegnargli come affrontare le varie situazioni. Quindi i ragazzi vengono messi in grado di decidere, di sapere cosa fare in ogni momento. Visto che parla di pratica, quindi di immergere i ragazzi nella pratica di tutti i singoli elementi della partita, ho chiesto quanto importante è la parte della pratica nel suo allenamento. Quindi quanta parte è semplice istruzione e quanta parte è pratica per i ragazzi. Dice che è un 50-50%. Quello che fanno è metterli i ragazzi nella situazione di gioco, vedere cosa succede. Nel momento in cui succede una situazione in cui un ragazzo o i ragazzi hanno problemi, si tira fuori la situazione dal contesto di gioco e si crea l'esercizio dove loro possono far pratica di quella specifica situazione e dopo si riprende a giocare. Quindi è 50-50%, però l'attenzione è appunto in questa parte di pratica. Ho chiesto che quando vede qualcosa da sistemare negli esercizi che stanno nella partita, quindi qualche elemento della partita che deve essere appreso dai ragazzi, se questo tipo di apprendimento è per tutto il gruppo, per solo un ragazzo o entrambi i casi. Ok, solitamente all'interno gruppo, quindi anche il gioco, diceva BJ, cioè quindi la parte proprio in cui giocano a basket, è in qualche modo mirata ad ottenere delle specifiche situazioni che poi devono essere apprese. Quindi il gioco non è fine a se stesso, ma crea delle situazioni in cui i ragazzi poi si trovano di fronte a un problema e questo problema viene estratto, estrapolato dal gioco, messo nella parte della pratica e poi appreso. E quindi poi i ragazzi lo possono riproporre, ripresentare, rifare nella partita vera o simulata che sia. E in tutto questo dov'è il tag teach? Dice che il tag teach viene messo in pratica in questo modo. Nel momento in cui si tira fuori il momento della partita che si vuole insegnare ai ragazzi, la pratica viene messa in piedi in modo tale che l'atleta si trovi di fronte a un momento nel quale deve decidere cosa fare o cosa non fare. Quel momento di decisione diventa il tag point, quindi non so, quando mi trovo l'avversario di fronte e sono distante dal canestro di 10 metri, devo passare al mio compagno sulla sinistra. E questo viene reso anche possibile dal fatto che BJ usa dei piccoli, piccoli gruppi, quindi sono situazioni in cui i giocatori giocano o uno contro uno, due contro due, massimo tre contro tre. Perché? Perché usare le squadre complete di basket 5 contro 5 diventerebbe troppo complicato in queste situazioni. Ci sarebbero troppi segnali per i ragazzi, che i ragazzi non riuscirebbero ad apprendere. Quindi il fatto appunto di creare questa pratica nel quale l'atleta si trova a dover decidere, quindi a sapere cosa scegliere, ho chiesto quanto importante è questa competenza per un atleta, un giocatore di basket, quindi saper decidere, saper cosa fare, saper leggere la partita. Dice, il fatto di essere in grado di decidere cosa fare è di un'importanza fondamentale, come potete ben immaginare, perché ci possono essere ci sono dei giocatori bravissimi di qualsiasi fascia d'età, che sono bravissimi, sanno un sacco di cose, sanno tirare bene a canestro, però la qualità della loro performance viene in qualche modo abbassata, azzerata dal fatto di trovarsi in situazione di non sapere cosa decidere, oppure di decidere la cosa sbagliata, quindi anziché tirare e passare o viceversa. Quello che fa lui è creare con questo tipo di pratica che lui chiama pratica binaria, o sì o no. Quindi in presenza di questa situazione fai questo, e il tag point è questa decisione. No, e fai altro se invece il segnale non è presente. Quindi insegna praticamente a rispondere a dei segnali specifici, partendo da un modo binario, quindi un segnale molto molto chiaro che introduce e crea nella pratica, per poi andare a generalizzare questo tipo di approccio nella partita vera e propria, nella quale appunto il giocatore si trova in una situazione molto più complessa, però è in grado autonomamente di ridurre questa complessità nei suoi elementi ed essere in grado di decidere. BJ dice, usa questo slogan che è due mosse e un segnale. È proprio per dire, ti muovi, fai due passi e poi qualcosa succede e tu devi essere in grado di decidere. Dice BJ che con la sua pratica ha capito questo, che di fatto quello che fanno i giocatori di basket è una cosa abbastanza semplice: o passano la palla oppure prendono la passa e cercano di tirare a canestro, fondamentalmente. Queste sono le cose che succedono, soprattutto quando sono in attacco. Cosa succede? Che in attacco si creano una serie di situazioni che lui ha ridotto a sette situazioni, fondamentalmente, nelle quali in sette decisioni che il giocatore può fare, che è tirare, andare a canestro, dribblare con la mano destra, dribblare con la mano sinistra, passare a un compagno e l'altra me la sono francamente persa. Quindi lui dà al giocatore il fatto di poter scegliere fra queste sette opzioni nel momento in cui si trova in attacco. Questa è solo una parte, ovviamente, della partita di basket. Il primo passaggio è quello: nel momento in cui ricevi la palla e il tuo avversario, il tuo difensore, quello che ti sta marcando, ha la mano alta, il tag point è andare verso canestro e non tirare. Se ovviamente è l'opposto, è vero: nel momento in cui l'avversario non dovesse avere la mano alta pronto a stopparti, quello è il tuo segnale per poter tirare. Ho semplicemente detto che è fondamentale dare questa competenza del saper decidere cosa fare, di saper leggere i segnali e quali sono i segnali più importanti. Soprattutto per noi insegnanti, perché io mi ritrovo in questa situazione di dare molte cose per garantite, invece quello che hanno bisogno le persone che stanno imparando è di poter apprendere singole competenze nel momento in cui si ritrova il problema. Ho chiesto come si passa da questo primo livello binario in cui la decisione è semplice, o è sì o è no, quindi il tag point è abbastanza semplice da gestire. Quindi a questo primo livello di pratica, un tipo di pratica più complesso, nel momento in cui non si fa più esercizio, ma si gioca veramente una partita, e il giocatore deve saper scegliere su cosa fare tra quattro compagni e quattro e cinque avversari. Dice, l'elemento per passare appunto dalla pratica binaria a poi ad applicare questa pratica binaria nella partita vera o nelle vere situazioni è questo. Intanto si vede quali sono i punti su cui lavorare, su cui intervenire, perché se tu sei molto bravo su una situazione che succede durante una partita in 20 occasioni, magari non ha tanta importanza se non sei capace in una o sei meno bravo su una situazione che capita una volta sola. Il contrario ovviamente sarebbe un problema: se non sei capace di una situazione di lavorare in una situazione che capita spesso nella partita, le tue qualità come giocatore ovviamente scendono. Si comincia dalle basi, e la base del basket è quello appunto di prendere il passaggio e decidere se andare a canestro o passare. E si lavora moltissimo su questa cosa qua, generando in qualche modo le competenze attraverso la pratica. E BJ dice, si passa da un sistema binario a un sistema d'albero in cui ogni decisione che viene fatta porta a un'altra decisione, naturalmente, di conseguenza avviene un'altra cosa. E questo offre una specie di strada, di sentiero per il giocatore per poi riuscire a realizzare il canestro o il passaggio efficace o comunque per la squadra ad avere successo. Quindi, come avete visto, l'approccio di BJ è quello di insegnare per prima cosa non tanto le competenze, saper tirare bene o meno a canestro, ma saper decidere. Quindi un rapporto, se volete, inverso. Prima ti insegno le situazioni e a capire le situazioni, poi ti insegno a cosa farci con queste situazioni. Lui lo chiama costruire competenze iniziando dalle decisioni. E ho chiesto appunto di spiegarci cosa intende con questo concetto. Dice appunto questo approccio, che lui chiama approccio al contrario, a partire dalla decisione per avere le competenze, è fondamentale, soprattutto nel lavoro che fa lui, quindi è legato allo sport, perché nello sport puoi andare a selezionare il 20% delle situazioni che succedono nell'80% del tempo di una partita e lavorare solo su quelle e otterrai degli ottimi risultati lo stesso, piuttosto che andare a disperdere l'attenzione tua e dei tuoi atleti. E quindi appunto si torna a quanto aveva detto prima, si costruisce la situazione nella quale l'atleta impara la decisione, impara cosa deve fare e dopo, solo successivamente, si insegna la competenza che serve. Devi tirare, ti insegno a tirare da 3 punti, da vicino, da lontano e quant'altro. Devi dribblare il tuo avversario, ti insegno a dribblare. Ma prima di questo viene il fatto di poter decidere. Ho detto semplicemente che il fatto di insegnare prima a decidere e poi cosa fare è semplicemente un'idea assolutamente geniale. E si parla di discriminazione, saper decidere cosa fare, ma di solito prima si insegna a fare e poi si insegna a decidere. E io penso che l'approccio contrario, l'approccio opposto che ha BJ sia veramente innovativo, ecco. Ed è una cosa che mi darà da pensare sicuramente nei prossimi mesi. Quindi ho chiesto a BJ come usa il tag teaching in tutto questo, in questo lavoro che sta facendo, sia che si tratti di insegnare a decidere, sia che si tratti poi a fare. E ho chiesto se il suo approccio è molto analitico, quindi con tutti i tag point decisi e sistemati in ordine, il rapporto alle varie cose che deve insegnare, oppure se è un approccio un po' più arrembante, che qual è il mio, che analizzo la situazione e in base alla situazione in cui mi trovo decido quali sono i tag point. Dice che il tag teacher è ovunque e lui ha un approccio sia analitico sia di improvvisazione, nel senso che ha per tutte le cose che insegna, per ciascuna di esse, ha una serie di tag point, di liste di tag point pronte ad essere utilizzate. E poi ovviamente quello che gioca è l'esperienza di allenatore che vede la situazione e legge però per uno specifico atleta il bisogno di un specifico o diverso tag point. E dice la capacità, l'abilità che ci viene dal tag teacher è quella di poter zoomare indefinitamente e intende con questo la maggior parte dell'istruzione che viene data è in genere vaga, quindi non so, il tiro libero devi farlo in questo modo con una descrizione generica. Con il tag teacher puoi andare a identificare ogni singolo componente del tiro libero e andare a zoomarci dentro fino a quando vuoi e andare a insegnare livelli di dettaglio sempre più piccoli. Dice appunto che il fatto di poter zoomare avanti e indietro, ovviamente non si deve esagerare, non si devono creare 300 tag point per il tiro libero. Lui dice che adesso, appunto, con questo esempio, ha 7 tag point e decide in base a ciascun allievo da dove iniziare. Però con l'applicazione del tag teach dice: io posso insegnargli a eseguire correttamente il tiro libero in 10 minuti. E dopo 10 minuti di tag teach loro sono in grado di fare dei tiri liberi che non avevano mai fatto prima, con grandissima gioia, non solo degli atleti in campo, ma anche dei genitori sugli spalti che stanno osservando la partita. Intanto ho ringraziato BJ per la sua pazienza e per aver condiviso queste idee che, ripeto, personalmente trovo assolutamente brillanti. Ho letto la domanda di John che dice siccome BJ lavora anche con una serie di con uno staff che lavora con lui, John chiede come loro stanno lavorando con il tag teacher e come lo hanno accettato o come stanno reagendo all'utilizzo. Great. Dice che ha dimenticato di menzionarlo prima, ma ai suoi atleti fa vedere anche dei video prima di cominciare la pratica vera e propria, in modo che abbiano un'idea generale di cosa succederà. E anche gli altri allenatori che lavorano con lui hanno una serie di video da vedere, in cui cominciare a far pattica di tag teacher. Dice che per qualsiasi persona che viene assunta da lui, la prima cosa da fare è fargli fare il corso di introduzione al tag teacher, in modo tale che abbiano una idea generale, e poi da lì si inizia a lavorare sulla sua idea, quello del suo progetto è quello di avere tutti i suoi membri certificati. La cosa importante è che lui osserva, perché poi c'è ovviamente un costante seguire ed aiutare questi atleti, questi scusate, allenatori nel loro percorso, è quello è del lavoro che fa BJ anche, è quello di controllare dove sono, dove si posizionano in campo, in che modo osservano i tag point che hanno consegnato ai loro atleti. Se riescono a stare a dire solo le informazioni necessarie, quindi dire sì e basta, anziché dire sì ma qualcosa, e soprattutto la cosa forse più importante è la precisione in quando rinforzano i comportamenti o le decisioni, in questo caso dei loro. Quindi mi sono scusato per l'inconveniente che abbiamo avuto all'inizio. Ho ricordato e vi ricordo che BJ avrà un webinar la settimana prossima sul canale del Tag Teacher International proprio su questi argomenti, quindi potremo dare ancora un po' più in dettaglio rispetto a questa intervista su quello che lui sta facendo. Grazie tantissimo, BJ, veramente grazie, e ci vediamo mercoledì nel tuo prossimo webinario.